Di tutto.
Di molte sfumature del verde.
50 sfumature di verde.
No, 50 no, secondo me saranno 4 o 5. Tra giacca e maglione.
Bicolore, verde chiaro, verde scuro.
Che bicolore così è bizzarro. Allora, Gaia Grassi indossa, ma non è niente shaming. Intanto ciao. È un maglione verde. Dove?
È un maglione un po' di cashmere, cavo.
Ah, ecco. E Rolex, eccolo
non
lì.
È vero.
Ecco l'orologio. Verde chiaro e verde scuro, ma il verde chiaro è nella metà davanti ed è tutto tagliato sulla spalla, sulla manica, proprio preciso, come se, cioè, sei un trompe-l'oeil.
Sono un trompe-l'oeil.
Se tu ti metti dritta sembri in ombra dietro.
Esatto, se mi metto dietro, se mi metto storta.
Sì, mi dita. Vabbè.
E poi anche il cappotto è verde, hai notato?
Sì, sì, infatti mi chiedevo qual è il significato. Ah, capito, sei vestita da albero di Natale.
Esatto.
Ah.
Oppure sono speranzosa, verde speranza. Ma...
chi visse sperando
morì,
non si può
non
dire.
Si può dire.
Allora, 331-6214-013 per i vostri sms, come al solito.
Ma voi come siete vestiti oggi?
Scrivete un messaggio come siete vestiti. No, anche no. Cosa volevo dire? Mi hai fatto dimenticare tutto. No, niente, dai, vabbè, allora lasciamo la palla ai colleghi e ce ne andiamo da Londra.
Ok.
Non ho più niente da dire. Oggi torneremo ad avere come ospite il...
nostro amato.
Posso permettermi che chiamarlo il buon Ludwig, ormai siamo
sì.
Amici con Ludwig.
Sì, è un amico.
Era
professore di fisica.
La terza ospitata del professore di fisica, di che cosa parla? Della fisica del panettone? Della fisica del cenone? No! O meglio, magari
sì.
Anche sì, in realtà.
Sì, è un po' sì.
Ma chissà qual è la fisica del cenone?
La fisica del panettone parlerà di energia in cucina.
Energia in cucina, che tra l'altro se ne parla...
di questo periodo tantissimo.
Tanto, tanto, tanto. E niente, allora noi mettiamo i Clash e poi torniamo. Va bene?
Oh, ciao!
Ciao, ciao!
Nowhere.
Everything I Want. Quindi come si chiama questa canzone?
Everything I Want.
No, si chiama Hateful. vabbè, d'altra parte anche tutti conoscono la canzone Stand By Me dei Clash, che invece è Train In Vain.
E certo.
Che loro facciano qui. Mi piaceva sorprendere. Allora, come dicevamo, abbiamo al telefono il professor Ludwig. Buongiorno o buonasera.
Buongiorno a tutti, anzi buonasera oramai. Calata l'oscurità.
Ciao, come... prof, bentornato.
Evviva.
Tra l'altro, ci ho appena fatto. Oggi non è il.
Oggi
è il giorno più corto dell'anno.
Esatto. Quindi da domani è tutto in discesa.
È tutto in salita o in discesa, secondo
me. Dai punti di vista.
Chips, toccati il naso.
Toccati il naso, se no non ti sposi. Oh, no, tu sei già sposato, io sono già divorziata. Però fa niente, vabbè, tocchiamoci il naso lo stesso. Mai porre limiti alla previdenza.
Dicevamo. Allora, fisica del Natale.
Fisica del Natale.
La fisica del Natale, sì, non ci occupiamo di propulsione elettrica delle renne, ma ci occupiamo di cucina economica.
Cucina economica.
Ci eravamo lasciati con consigli su come risparmiare energia e gas, elettricità un paio di mesi fa.
Un sacco, grazie. Anzi, io ho cambiato tutte le luci. Grazie a te, ovviamente.
Sì, mi hai tormentato, è vero.
Quanti messaggi ti abbia mandato per capire quali comprare.
Cioè,
ho cambiato i faretti.
Perché chiedevi anche a me?
Lo chiedevo prima anche a Kesten per non disturbare un professore dell'università, visto che tu non sei stato abbastanza.
Ho capito, ma lui è un prof.
Ho chiamato il prof direttamente e ho cambiato tutti i faretti. Mettendo i LED.
Grande, brava.
Grande, grazie a te, prof.
Brava.
Questa
allora.
È una domanda pertinente riguardo al tema, che è un dubbio che attanaglia me e molti altri. Ma conviene, cioè, se io ho un alogena, per dire, che quindi è un po' il
pezzo.
Orrore.
Una centrale nucleare di. Però al contrario. Mi conviene buttarla via e comprare un LED dal punto di vista non solamente dei costi, ma anche. Ecologico oppure no? Probabilmente sì.
Allora, una alogena non inquina, nel senso che è vetro e metalli, c'è del tungsteno dentro, quindi si può buttare. È un peccato buttare le cose che funzionano. Mettetela nel cassetto, regalatela a qualcuno. Tanto fra un po' diventeranno importanti, perché sono oggetti che non si producono più. Sono proibite dall'Unione Europea le lampade da più di 100 watt. E quindi diventano degli oggetti vintage fra poco.
Ah, quindi li teniamo vietro.
Sì, sì, tenetele, preziosissime.
Diventiamo ricchi.
Certo. Sì, brava. Quando uno diventa ricco, rimette le lampade alogene. Perché fanno una luce bella, è calda.
Esatto,
sfregio. Però LED a tutto gas, LED a tutte le parti. Questo è quello che ci ha permesso anche di avere le luminarie di Natale a basso costo.
Sì, è vero.
Ma veniamo alla cucina che vi avevo promesso.
Ecco, veniamo a noi.
Veniamo a noi e consigli per cucinare un Natale in economia.
Non invitare i parenti.
Sì. Allora, l'ideale è comprare le cose già cotte. Questo è un consiglio, non è una scemenza, nel senso che c'è dietro una teoria economica, nel senso che se le facciamo cuocere da gente che ha forni più efficienti, chiaramente spendiamo, cioè abbiamo un risparmio complessivo sociale.
Cioè,
però
la gastronomia del supermercato economicamente va bene.
Energeticamente va bene, perché le avranno fatte meglio di noi sicuramente. Però vabbè, fa molta tristezza magari, no? Arrivare con la sportina già cotta.
Io lo faccio sempre.
anch'io.
Oppure
tipo, di gelatina,
esatto.
Robe che...
Oppure prosciutto e melone, che è molto infernale.
Certo, certo. No, è stagione.
Credo che il costo energetico di un melone a dicembre sia elevatissimo.
Sì, è vero. Ma no, quello giallo non è invernale?
Con tutto che peraltro nel sud Italia abbiamo temperature, esatto. Per cui i meloni forse stanno facendo tranquillamente.
Perché non ho parenti giù, però ho l'ex famiglia giù, quindi dal pacco di giù, dai parenti del mio ex marito che mi amano molto, mi farò mandare dei meloni.
Malone.
Esatto.
Va bene, quindi comprare non è un'idea, non è un'idea balzana intanto.
Non è un'idea balzana, no, no, no. Pensate, per esempio, faccio un esempio scemo, tanto siamo sotto Natale, il panettone. Il panettone lo compro in panetteria, è buonissimo. Farlo in casa, col fatto che devi fare le prove, devi cucinarlo e farlo lievitare, ha un costo energetico folle. Poi per carità, magari è divertente, ma invece vai in panetteria, anche lo paghi 20 euro, 30, non lo so. Però comunque in realtà è un risparmio energetico.
Ok. Dai, ci può stare. Va bene, panettone. Vabbè, ma quello in realtà quelli che fanno il panettone sono pochi, a dir la verità.
Ma sì, infatti.
Prof, eccoci. Pronto?
Sì, pronto.
Ah, ecco, no, scusi, aspetta un attimo che ho... No, è caduta la linea del prof, porca miseria. Dici tutto, al volo che dobbiamo richiamare il prof.
Sono io, ciao, sono Stefano, no, sono da Rabombo. Ci tenevo semplicemente a condividere questa cosa, ho fatto la mia prima tessera.
Ah, siamo molto contenti, grazie, anche perché dopo delle tessere ne parleremo. Come ti chiami?
Ok, Stefano, sono abito a Cesano Boscone, sono passato questo, devo fare la tessera, perché ieri sono venuto e ho preso delle altre cose e poi ho detto cacchio la tessera e sono ritornato.
Bravo,
per tessera.
Bravo, così.
Esatto.
Grazie mille.
Grazie a voi, ciao.
Ciao, ciao Stefano.
Ciao.
Intanto, ok, abbiamo preso Stefano, ma è caduto
un po'
tutto
di
qua
cose,
in studio, ma è caduta anche la linea del prof. Adesso lo richiamiamo subito, anche se appunto, come dicevo, poche le persone che comprano, che fanno un panettone in casa,
ma
anche
sì,
perché ci vuole una certa perizia. Giulio, quindi il mio compagno è avantissimo nel risparmio energetico, mi fa fare vigilia e Natale con il takeaway cinese come tutti i weekend di tutto l'anno, tra l'altro. Sì,
sì, direi che sì,
veramente. Anche perché il cinese è abbastanza economico da un punto di vista energetico, secondo me.
È una cottura veloce, sì.
Esatto, e poi il riso lo fai al vapore, ne fai tanto per volta, anche lì.
Io per esempio il riso, che lo faccio anche io, il riso basmati come fanno i cinesi,
sì.
Lo faccio
sì.
Nella risiera, quella
brava, elettrica. Brava, brava. Perché sai che la risiera, quella per bollire il riso,
sì.
È l'apparecchio, credo, adesso non so, classifica che ho inventato io, è l'apparecchio più economico in cucina che esista,
oh.
Perché usa l'acqua strettamente necessaria, ci sono proprio le dosi, no? Tu metti,
sì.
Non so, due pugni di riso, due bicchieri, due tazze, sì. Di acqua, e usa solo quella e non butti via l'acqua,
sì.
Mentre quando fai la pasta, quando bolli il riso in una pentola, per esempio, tutta l'acqua che tu scaldi, che porti addirittura, una cosa esecrabile a ebollizione, e poi la devi buttare via.
Sì, oltretutto
certo.
L'ho comprata tipo 8 anni fa a neanche 20 euro e continua a funzionare.
Vedi?
Quindi...
Vedi?
Beh, un mito sei, bravo.
Devi mangiare un sacco di riso però, è difficile ammortizzare poi la macchina,
sì.
La macchina di riso. Ma il famoso forno microonde, già che ci siamo, che un tempo era anche lì considerato una sorta di buco nero energetico, adesso è un po' più efficiente oppure no?
Il forno a microonde è efficiente, soprattutto ha questo vantaggio che scalda dall'interno, cioè siccome le onde, le microonde riescono a penetrare nella materia dei cibi e vanno a scaldare le molecole di acqua o di grasso e le mettono in agitazione ma dall'interno e quindi Diciamo che risolve il problema della cottura degli arrosti, per esempio, solo che è difficile da usare il microonde. Perché? Perché quando io devo scuocere un arrosto, lo sanno qualsiasi massaia, lo sa, c'è il tempo di cottura che è proporzionale alla massa. Perché? Perché il calore, io di fatto scaldo l'aria, scaldo l'aria e poi l'aria va a contatto con la superficie arrosto e poi procede il calore secondo equazioni complicate all'interno della carne, ma per raggiungere l'interno ci impiega delle ore e dipende appunto sostanzialmente dal raggio e quindi dalla massa. Benissimo, il microonde sovverte tutto ciò, nel senso che scalda già dall'interno. E quindi in realtà è fantastica la cottura a microonde, solo che proprio siccome è talmente diversa dalla cottura al forno tradizionale che è difficilissima da usare, cioè la probabilità di fare una schifezza è veramente elevata.
Io sai cosa faccio? Sì. Io cucino, a parte che poi cucinare per uno è sempre un casino, no? Quindi io cucino, non sono capace, io so cucinare solo per tante persone, quindi io cucino e poi congelo e riscaldo nel forno a microonde. Cioè per me il forno a microonde è riscaldare.
No, si può fare molto di più, si può fare molto di più. Mi è venuta in mente questa cosa che mi ha fatto molto ridere del passato. Molti anni fa, quando mio figlio era ancora molto piccolo, avevo scritto qualcosa sul microonde di quanto ti salva la vita a scaldare le pappe. E qualcuno su Facebook mi aveva scritto: ah, ma il microonde è cancerogeno. E ovviamente avevo risposto gentilmente che era una vaccata pazzesca. E sotto aveva risposto Dario Bressanini confermando che era una vaccata pazzesca. E questa,
sì, sì, sì.
E questa persona aveva risposto non a me, a Bressanini, dicendo: ma
cosa
che cazzo
sei
te?
Tu?
Mi aveva fatto molto ridere, sì.
Allora, tenete presente che le onde del microonde sono grosso modo quelle dei cellulari.
Eh sì.
E però nella scatola, diciamo, del microonde è sigillata, nel senso non escono le onde, le microonde, che sono onde lunghe alcuni centimetri, non escono dal vano e quindi uno ci può mettere anche davanti, non succede niente. Diciamo, succede meno di quello che succede con le conversazioni medie che uno fa col cellulare.
Certo, però poi rimangono tutte nel cibo che mangiamo e quindi poi...
certo, le onde rimangono.
Le onde rimangono,
cibo.
Rimangono lì, esatto, le onde ondeggiano.
Esatto. Invece il forno tradizionale è un po' il peggio che possiamo fare alla nostra bolletta. Immagino.
Il forno tradizionale sì, è il peggio, però attenzione che si sono molto evoluti negli ultimi anni, adesso li fanno più piccoli, più coibentati e soprattutto che i programmi, quindi anche lì i programmi quanti minuti, a che temperatura, poi ventilato, cioè regoli la quantità di energia che dai per il tempo giusto per fare quello che devi fare. Insomma è come... abbiamo un uovo, vogliamo fare l'uovo sodo, io ci posso mettere un litro d'acqua oppure posso metterci un velo d'acqua, ecco, ma le proteine di cui è composto l'uovo precipitano alla stessa temperatura nello stesso modo, solo che in un caso ci ho speso 2 euro di elettricità scaldando un litro d'acqua e nell'altro spendo niente, ecco. Cioè io posso sempre ottenere lo stesso effetto in modi diversi, però francamente in questo periodo conviene. E veniamo alla pasta da Nobel.
La famosa pasta da Nobel.
La pasta da Nobel.
Tema che ha invaso i social per mesi.
Per mesi, adesso torna a Natale.
Certo,
con i pacchi.
E dunque, la verità, lo che so anche questo Bressanini maestro, anche se ovviamente lo si sapeva da secoli, che cosa vuol dire cuocere? Perché il problema è che cuocere... vuol dire trasformare gli alimenti, ma questa trasformazione di alimenti non è che debba avvenire a 100 gradi, cioè a temperatura di ebollizione dell'acqua. 100 gradi è semplicemente una cosa comoda, nel senso quando io non so che temperatura è l'acqua, anziché metterci la mano e scottarmi, aspetto che bolla. Allora, quando bolle so che è 100 e dico vabbè è alta, posso cuocere, ma è una sciocchezza da società primitiva. Adesso noi abbiamo i termometri, abbiamo i Röhner, sapete cosa sono i Röhner?
No,
sono degli, credo che si chiamino Röhner, sono degli specie di cilindri con una termoventilatore che fa circolare l'acqua e la scalda e la tiene a una temperatura. Quindi non so, tu vuoi cuocere la carne a 55 gradi per far precipitare, non so, il collagene piuttosto che, adesso io non sono esperto di queste cose.
No, queste cose qua, insomma.
Queste robe qui che fanno la carne più rosa, più tenera, metti la carne in un sacchettino sigillato dentro l'acqua e questo Röhner gira e tiene l'acqua a 55 gradi senza mai farla bollire, senza mai eccedere la temperatura.
Eccolo,
una temperatura a fuoco lento.
Sto guardando, intanto ho cercato Röhner sul
subito. È giusta la parola?
Senti.
Sì, sì, almeno me l'ha trovato subito, per cui immagino di sì. Sembra un mini pimer.
Sì.
Senza lame da una parte, cioè senza lame.
Esatto, esatto. Sì. Sì, sì, c'è un ricircolo che avviene dentro un cilindro che fa, mantiene l'acqua in circolo, diciamo, in modo che la temperatura sia sempre costante. È fantastico. E questo è solo un esempio del fatto che in realtà cuocere, cioè trasformare il cibo, non va fatto necessariamente a 100 gradi. E questo vale ovviamente anche per la pasta, solo che la pasta, essendo come il calcio, è un po' l'emblema nazionale, non si può toccare, no?
Beh, è vero.
Però
delle prese di posizione da integralismo sulla questione della
sì parte. Sì sì, assolutamente. Bollore, per esempio, la parola bollore a taluni piace moltissimo, secondo me, perché è una bella parola. Lasciare a bollore la minestra, la pasta asciutta, no, il bollore è proprio equivalente a spreco energetico, perché tu non stai cuocendo niente, stai facendo passare l'acqua dallo stato liquido allo stato di vapore, che è una cosa da un dispendio energetico colossale. Quindi ovunque voi vediate bollore, voi chiudete la ricetta. Sì, questo molto semplice.
Dovranno essere
è un criterio. Ristritti. Un po' come quando vedete Orsini in TV, adesso non so se posso dire questa cosa. Uno deve avere dei criteri un po' rigidi sulle cose, no?
Assolutamente, certo. D'accordo.
Bollore chiuso.
È un problema dell'acqua, nel senso che se bollisse, che ne so, a 500 gradi, ovviamente ci saremmo avremmo
inventato,
trovato subito,
certo,
dei modi, no?
Invece, bravissimo. Sì, sì, avremmo trovato, l'olio, per esempio. L'olio è un altro fluido, quindi adatto a cuocere, che circonda le cose solo a temperatura più alta, e quindi ci posso mettere meno tempo, e quindi la frittura, per esempio, è un buon modo di cottura, solo che è grassa.
Sì, sì, sì.
Il terzo fluido, sapete qual è?
Aria?
L'aria, bravissimo.
Oh.
Infatti,
ci sono 10
ma sei preparatissimo.
No, sapete cosa? Gaia e Ludwig, io mi trovo molto bene con la friggitrice ad aria, che non è altro che
bravo,
a circolazione estremamente forzata alla fine.
Esatto, bravissimo. Ma vabbè, io faccio l'intervistatore a sto punto. Esatto, sì, perché c'è un po' questo equivoco sul frying, no? Sul friggitrice. In realtà non frigge niente, è un fornetto ad aria ventilata, a convezione molto forzata. Perché frying in inglese sarebbe cuocere, in realtà non friggere. E quindi funziona benissimo. Chiaramente uno deve sapere che ha una cottura a scotta dito, non so come dire, che scotta la superficie, quindi le cose devono essere un po' sminuzzate, devono essere, non devono necessitare di cuocere dentro, però anche quella fa parecchi watt, consuma, ma per pochissimi minuti. Siccome l'energia è potenza per tempo impiegato, se io una cosa che nel forno tradizionale sta 60 minuti riesco a farla stare solo 10 minuti, consumo un sesto dell'energia.
È giusto.
È molto veloce. E allora, tu, visto che me lo chiedevi con quel sorriso sarcastico, cara Gaia, cosa fai tu con la friggitrice? È vero, non è che ci cucino gran cose, però per esempio le patatine fritte,
una meraviglia,
vengono benissimo in pochissimo tempo.
Sì, sì, ma tanta verdura viene bene, i peperoni, le zucchine, sì, sì, a fettine.
Le persone che non possono mangiare fritti per malattie o per
quello
cose del genere,
è un fritto finto,
quindi possono mangiarle con quello, perché non c'è.
Ma certo, è un fritto finto, sì, sì, si chiama. Poi ci sono i perversi come me che aggiungono l'olio sopra.
Ma dove? Scusami, una volta cotte?
No,
in fase di cottura.
Sì, perché
è perché fa un po' di doratura così.
Allora, sono arrivate un po' di domande,
sì,
di persone.
Aia.
Nel panico là fuori. Il Bimby consuma molto? A occhio, secondo me è un bordello, ma non lo so.
Penso di sì. Non ce l'ho mai avuto, sempre rifiutato, perché è un apparecchio che mi turba, perché
no,
lui cucina e tu pulisci.
Adesso,
e questo a me dà molto fastidio.
No, dobbiamo sfatare un mito del Bimby.
No, ma è vero quello che dice.
Dobbiamo sì, quello
lui
è vero.
Cucina e tu pulisci.
Però dobbiamo sfatare, perché c'è gente che dice che il Bimby lo utilizza solo la gente che non sa cucinare.
Non è vero.
Mia
no,
nonna, che era una grandissima cuoca, era una grande fan del Bimby.
Ma certo.
E vi assicuro che ho provato io, che non so cucinare, ho provato a fare una roba col Bimby, è venuta una ciofeca pazzesca. Col Bimby non mio, ovviamente. Mia nonna invece era la maga e riusciva a cucinare in qualsiasi modo.
Ma
quindi
secondo
non
me
è vero.
No, io ho sempre pensato al contrario, mito, che il Bimby fosse da pro, cioè comunque ci vuole perizia a farlo bene.
Sì, è uno strumento, è uno strumentone super delicato, super sofisticato, quindi va usato bene, insomma.
Quindi diciamo, niente, quello consuma la nostra amica, chissà perché ho detto amica, non si è firmato, magari era un amico.
Perché
mi è
sei patriarcale.
Perché sono, esatto, patriarcale. Alla nostra amica Amuk. Amuk, diciamo che il Pimby purtroppo consuma, dice il prof.
Invece ti, io ho pensato che fosse un uomo, ma magari è una donna, rimostranza per quanto riguarda il bollore, perché tira fuori effettivamente un caso limite, cioè...
Sentiamo.
Che però comunque potrebbe, cioè non ha ragione lo stesso secondo me. Dai, oggi ho fatto i canditi per il panforte e lì il bollore è obbligatorio perché devi togliere l'acqua rilasciata dalla frutta, dallo sciroppo.
Ah... Ah, può darsi, sì, però...
Però anche 80 come, gradi, se fuga.
Ma poi, soprattutto, se lo metti a bollore, come gli togli l'acqua? Cioè, se sono immersi in acqua, come se è qualcosa che non mi torna, diciamo.
È vero, ma sì. Oh mio Dio, sono confuso.
Sono confuso, sì, non so.
Ramon dice, ma il forno normale non è uguale, cuoce con l'aria. Ovviamente è un po' diverso.
È più grande. Sì, il forno ventilato è cugino del, è il cugino grande, obeso della friggitrice ad aria. Però essendo molto più grande consuma molto di più. Fai conto, un fornetto, come si chiama? Friggitrice d'aria fa 800-1000 watt, mentre un forno può tranquillamente salire a 1200-1600 watt e quindi poi ti fa saltare l'impianto di casa, insomma è
Poi l'altra
complesso.
Differenza è che cioè, la friggitrice d'aria, per chi non la conosce, cioè è un cestello di metallo,
sì.
Come se ci fosse sopra un phon di
Sì, un phon gigante, esatto.
Cioè, l'aria
sì.
La spara proprio addosso, non è come il forno ventilato che sì, c'è un po' d'aria, no, lì è proprio bora rovente. Bora rovente secondo me rende.
È un misto tra un phon e una bora, insomma.
Hai detto phon.
Sì.
Che brava ragazza. La verdura in friggitrice ad aria, ma anche il pane. Si può ovviare al forno in molti modi. Povertà docet detta la via.
Sì, è vero. Anche il pane, sì. Io le brioche faccio nel forno, nella friggitrice ad aria. Tre minuti, perfetto.
Scusami prof, io attraverso Viale Monza vengo da te a mangiare a Natale. Scusami, mi sa che prepari delle cose super.
Ma prof, ma le brioche da crude proprio?
No, quelle cotte, insomma. Sì.
Le
quelle devi scaldare un attimo, insomma.
Okay.
Però tre minuti per 600 watt fa, insomma, un numero di joule piccolo.
Ok.
Vi ricordate voi, mi è venuto in mente adesso, le brioche quelle in barattolo che gli tiri la cucchiaia?
Ah, sì, mamma mia, questa però è una roba anni 80, è tremendo. Sì, le lattine di brioche, sì, è vero.
Non esistono ancora. Io mi ricordo che da bambino mi piaceva tantissimo perché tu prendi il barattolo ma non lo apri con l'apriscatole, è un barattolo che è... con i coperchi, cioè le due estremità di metallo,
sì.
E sotto è di cartone, cioè la parte è un cilindro di cartone, tu gli tiri una pacca con un cucchiaio ed esplode, puop, si apre ed esce la pasta,
lievitata.
Già tagliata, sono già
a triangoli, erano dei triangoli, vero, che dovevi assemblare.
Questa cosa, scusatemi.
Fai qualcosa.
Io andrò a vederla.
Allora, abbiamo parlato del forno, della risiera, della friggitrice ad aria, cosa ci manca? Il bollitore, siamo abbastanza efficienti col bollitore, no?
Il bollitore d'acqua? Bah, sì, insomma, io uso il microonde anche lì.
Io uso il microonde, esatto. Metto la tazza con l'acqua nel...
Sì, esatto, anche perché per esempio il tè non deve stare a 100 gradi, quindi in realtà a 80 gradi va benissimo.
Gli inglesi muti.
È vero.
Gli inglesi, no, ma credo che lo dicano loro.
Siamo loro i primi a dirlo, infatti.
E quindi è inutile portare le cose a bollore, vedi, dove c'è la parola bollore alla fine, e poi nel bollitore rimane sempre un po' d'acqua in fondo, invece riempi la tazza, microonde, ciao. Queste però sono cose estreme di risparmio, diciamo.
Friggitrice ad aria versus microonde combinato con funzione forno e basta. Io uso quello se le porzioni sono piccole al posto del forno grosso, dice la Sabri.
Sì, brava.
Sì, anche quello, no, sì, forse il microonde combinato... Io sogno che arrivi il momento, non so se vi ricordate, se ricordate la citazione cinematografica di Un certo spessore, Ritorno al futuro 2, quando la mamma cucina la pizza, che mette dentro delle pizzette nel idratatore e in un secondo fa ping e boom,
diventa,
e sono diventate
sì.
Giganti. Non ci arriveremo mai, temo, purtroppo. Bello.
Probabile che no.
Sono quella del Bimby. Quindi era una
era una lei.
Che avevo fatto bene a pensare che fosse una lei. Grazie che me l'hai detto.
La bistecchiera consuma? Chiede Donatella sempre.
Sì, tanto. Caspita.
Perché
sono resistente.
La bistecchiera, scusatemi, non è.
La bistecchiera è una specie di padella dedicata alle. C'ha le resistenze dentro. ed è dedicata alla, alla bistecca.
Ma è sempre elettrica, non è la bistecca?
È tutto
è
elettrico.
Ah, no, io
no, è tutto elettrico, è un apparecchio elettrico con una resistenza. Poi sono anche un po' antiecologiche, nel senso che se uno c'ha una padella, deve costruire un apparecchio elettrico per ogni singolo alimento, veramente è un po' il trionfo del consumismo, cioè cerchiamo di...
E poi c'era il barbecue ad acqua, mi ricordo.
Ah, che sì, forse mi ricordo.
È una cosa che tipo ha delle resistenze... E lo attacchi alla presa, ci metti dell'acqua sul fondo e fai tipo, non fa fumo ovviamente. Ma serviva per fare, serviva
fare
per fare il barbecue non in terrazzo, in città.
Sono contrario.
Non puoi affumicare la gente, che sono vietati, penso, no?
No.
Barbecue non puoi farlo.
In Brianza si può fare quello.
Ma forse sì, chissà. E la ricetta di Natale.
Ah, ce l'abbiamo?
Ma sì, proviamo.
Oh,
molto bene, molto bene.
Mamma mia, ma questo angolo Gaia la massaia mi piace un sacco.
Allora, non credo di averne parlato già. Si chiamano gli spaghetti all'assassina.
Beh, suona molto bene.
Che suona col Natale, no? Giusto? Perché appunto parenti
serpenti,
serpenti, ecco. Bravissima, vedi, citazione. Va bene, spaghetti all'assassina sono una ricetta che trovate su internet, che deriva probabilmente da, è diffusa nell'area di Bari, nella città di Bari, e probabilmente deriva dal fatto che i marinai, i cuochi dei piccoli pescherecci non avevano acqua per cucinare e facevano gli spaghetti senza acqua, cioè senza portare a bollore l'acqua. E la pasta, e quindi cosa si fa? Si fa un soffrittino, si prepara un sugo abbastanza liquido, però è un sugo, non è acqua a bollore, e poi si mettono gli spaghetti a cuocere prima nell'olio nel soffritto e poi man mano si aggiunge questo sugo liquido, sugo pomodoro, una cosa semplice, pomodoro, peperoncino, insaporite come volete, e man mano che lo spaghetto riceve l'acqua, cuoce, mantenendosi sempre sugli 80 gradi, 70-80 gradi, che è la temperatura giusta per far cuocere l'amido della pasta. E dopo un certo tempo, che è leggermente superiore a quello della cottura in acqua bollente, diciamo un 20 minuti per gli spaghetti, si ottiene una pasta meravigliosa, soprattutto facendola attaccare alla pasta, alla pentola, quindi alcuni spaghetti verranno croccanti, alcuni cotti, e viene una pasta rossa meravigliosa, nel senso che il sugo penetra nella pasta in cottura, quindi è molto buona, estremamente economica e non lascia residui di acqua calda.
Deve essere buona da Dio.
Ma
vero.
Scusami, è una specie di pasta risottata fondamentalmente.
Brava, brava. Sì, 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 dicono, sì, i lombardi dicono così, insomma, quando gliela spieghi, gli dici, è una roba di Bari, e finiscono, dici, vabbè, un risotto.
Vabbè, un risotto con la pasta.
Però ti assicuro, mentre il risotto tendi a non bruciarlo, questa che ha, poi guardate su internet, pasta all'assassina, vedrete che ci sono proprio queste decorazioni fatte con gli spaghetti abbrustoliti sopra la montagnetta di pasta rossa, ed è deliziosa.
Carlo fa un'osservazione interessante,
geometrica,
perché dice che padella ci vuole per mettere gli spaghetti dritti o parliamo
bravo, bravo. Allora,
bravo
Carlo. In realtà basta un padellone di quelli piuttosto larghi, perché dopo poco, cioè anche se stanno un po' a ponte, diciamo, non so come dire, un po' sopraelevati questi spaghetti, appena si ammollano cadono poi. Oppure una teglia quadrata, io li ho fatto nella teglia.
Ah, già,
semplicemente.
La teglia da forno, è vero.
Teglia da forno, che fra l'altro funziona anche sulle induzioni, perché sono di ferro, e se si attaccano bene, perché devono attaccarsi, cioè il trucco dello spaghetto è proprio che deve entrare nel ferro della pentola, e è più buono. E niente, quindi sì, comunque la domanda è giusta, perché effettivamente su una padella normale non ci stanno gli spaghetti. Diciamo che uno può fare la pasta all'assassina al quadrato, cioè può assassinare lo spaghetto e spezzarlo in due.
Ma non fa la reazione.
È veramente assassino.
Esatto.
Lorenzo dice, ma non fa la reazione di Maillard? Beh, penso che sia un po' quello
sì,
di
sì.
Dopo, no?
Sì. Certo, è quello lo scopo, sì sì sì, infatti, sì, in alcune fasi, all'inizio e alla fine, fa un po' di reazione Maillard.
Dobbiamo arrivare alla domanda fondamentale, che tu hai citato il ferro della teglia, e ovviamente bisogna anche dirimere la questione gas versus induzione.
Ah, Dunque, ma qua questione controversa, adesso immagino che tutti gli ingegneri all'ascolto telefoneranno offesi. E dunque, io quando ero piccolo, cioè 10 anni fa, e comprai il primo fornello induzione e non si capiva i consumi energetici, non si capiva. Allora io banalmente ho fatto una prova, ho preso la stessa pentola, una volta l'ho messa sull'induzione, una volta l'ho messa sul forno non a gas, era in vetroceramica, ci ho messo il termometro, ci ho messo le quantità d'acqua, sostanzialmente è uguale il consumo, cioè far bollire 5 litri d'acqua con l'induzione o col vetroceramica, che sarebbero quelle che diventano rosse, roventi, il consumo è paragonabile, con un errore del 10%. Sul gas non so cosa dire, però il calcolare il costo del gas è molto difficile, non so se lo sapete, ci sono... c'è un po' di polemica in Europa, diciamo, cioè nel senso che tu non sai il metro cubo poi effettivamente cosa costa, non lo sai mai, te lo dico 3 mesi dopo.
Ma è senti, vero, la ricetta di cui prima, perché magari potrei anche provare a farla non per Natale, ma un'altra volta. Non
si sì, ti ci vedo.
Esatto. Si può mettere tipo la pasta corta, per esempio, le penne lisce?
Ma secondo me sì. Io l'ho fatta in pubblico per 20 persone con la mia amica Martina, che forse ci ascolta, della Trattoria Popolare.
Che avevamo intervistato, Martina.
Sì, sì, infatti. Esatto. E noi l'abbiamo fatta per 20 persone, è venuta benissimo, però spaghetti perché siamo un po' tradizionalisti, credo si possa fare con tutti i tipi di pasta.
Io
perché tanto
spaghetti.
Tu ci metti sempre qualche millimetro di acqua, cioè di sugo acquoso ce lo metti sempre,
certo.
No? Quindi rimangono un po' coperte, poi cuociono un po' a vapore, insomma.
Prova. Ma ci sono un po' di domande. Tu stavi facendo una...
No, stavo anch'io per leggere una domanda che è arrivata prima di Fabio, che in effetti...
Sì, esatto, che diceva: ma la pentola a pressione?
Ah, meravigliosa. Ma la pentola a pressione in realtà... Allora, non so la pentola a pressione sì, è tutt'altro, diciamo. Nel senso che si fonda sul principio che aumentando la pressione io posso tenere l'acqua a temperatura più elevata. Quindi è l'opposto di quello che dicevamo prima. Io anziché a cuocere a 100 gradi, bollore, cuocio a 120, 200 gradi. In realtà no, si sta abbastanza sotto. Quindi porto il... E perché? Quindi dice esattamente il contrario di quello che ho detto a inizio trasmissione, cioè non è necessario arrivare a 100 gradi. Però lo fa molto in fretta, nel senso che se io porto un oggetto a 200 gradi, è come la frittura, diciamo. È come, se vogliamo, adesso io verrò espulso da qualsiasi circolo gastronomico, e la pentola a pressione è come friggere con l'olio ma senza olio, nel senso che ho un fluido caldissimo che però non lascia olio. Ovviamente è diverso perché idrata, le cose vengono molto più, il risultato è diverso, però il concetto è un po' quello. E quindi in realtà è un'alta temperatura che però funziona per poco tempo, cioè la cottura è molto veloce, quindi il risparmio della pentola a pressione fondamentalmente è nel fatto del tempo, che riduco il tempo. Dopodiché tutto il vapore che esce dallo sfiato, diciamo, dal beccuccio, quello sono tutti soldi che escono, nel senso che è acqua allo stato liquido a 10 gradi, 14 gradi, che è l'acqua del rubinetto, portata a 100-120 gradi e che esce sotto forma di vapore e va nella cucina ed è dispersa. Ogni volta che uno disperde dell'acqua calda sta sprecando una quantità enorme di energia. E questo è il principio, perché poi è inutile dare ricette, no? È meglio dare i principi, almeno noi fisici diamo principi più che… il principio è quello, evitare di scaldare troppo l'acqua, che non serve a niente, poi la butti nel lavandino.
C'è l'ultima domanda che ti leggo, ma la caffettiera ha un buon rendimento?
Non lo so, penso di sì, perché non c'è vapore. La caffettiera è un prodotto geniale, esistono tutti dei siti sulla fisica della caffettiera, è bellissima, sì, perché si basa sul fatto che uno scalda l'acqua, il vapore aumenta di pressione e quindi spinge in alto l'acqua, quindi l'acqua non passa in fase di gas attraverso il caffè, ma passa in fase liquida, quindi proprio aspira tutto quello che deve aspirare e poi va su e in teoria non c'è mai il passaggio alla fase di vapore, quindi non c'è spreco energetico, quindi simpatica, però poi insomma ci vorrebbe una caffettiera coibentata, diciamo, perché poi disperdono molto. Perché sono
la parte sopra, beh, esatto. Sono quelli con la ceramica sopra che
sì, esatto, sì, andrebbero fatte.
Con il gas c'è il, con il gas c'è il 40% di dispersione, dice Diego. Anche io ricordo una cosa del genere. Nel
ecco, può darsi, sì.
Per cui l'induzione è
sarebbe
considerata
vince,
più
sì.
ecologica ed economica. Anche,
sì, devi soltanto tipo rifare tutta la cucina, ricomprare tutte le pentole. Perché...
No, allora Gaia. Facciamo chiarezza perché siamo una radio di informazione. Le pentole a induzione oramai costano poco,
no,
cioè non costano più 5.
Ma certo, ma io intendo che devi buttare quelle che hai.
Perché tu hai tutte quelle alluminio della nonna?
Beh, però non vanno bene quelle, anche se non sono della nonna, non vanno
devono
bene.
Devono essere di ferro,
che...
basta che siano di ferro.
Allora, il trucco è che devono essere magnetiche, cioè un magnete si deve attaccare. A parte che c'è il simbolino induzione. Comunque il trucco è tu vai con un piccolo magnete, quello degli occhiali, non so, qualsiasi roba, vai sul sedere della padella, glielo attacchi, se rimane attaccato, quella è una pentola induzione o che può fungere da induzione.
Grazie per questa, facciamolo tutti ragazzi.
Facciamolo. No, per esempio la teglia del forno, la leccarda credo che la si chiami in italiano, sì. Bravissima, e lì non c'è il simbolino dell'induzione ovviamente.
Però
tu la metti su induzione e funziona, perché? Certo. Perché è ferromagnetica. E, cosa stavo dicendo? I vantaggi dell'induzione? Ah sì, e poi soprattutto in questo mondo in cui le cucine sono più piccole, le case sono più piccole, il fornello a induzione permette di ridurre gli spazi, perché tu utilizzi, scaldi quello che usi, il resto è una superficie dove puoi metterci le mani, sedere, i cibi, cioè hai più spazio in cucina.
Ok.
Cosa che non avviene con i fornelli tradizionali.
È vero.
È vero.
Che sono dedicati solo alla cottura, quindi tu ottimizzi gli spazi in una cucina molto piccola.
E poi pulire l'induzione è molto
più è una cosa fantastica, sì.
Madonna, che massai che mi siete.
Beh, sì, certo, sì, sì.
I crepacci, le, sì, no, invece lì tutto liscio, fam, via. E, credo di sapere la risposta, ma non ne sono certo, per cui naturalmente lascio fare a lei. Prof, meglio la caffettiera o la macchinetta con le cialde compostabili, dice Anacleto?
Io ho tutte e due, io preferisco la caffettiera, però obiettivamente le cialde sono più comode, insomma uno si sveglia la mattina, mette la cialda.
Però dal punto di vista economico secondo me non tanto
sì.
bene.
No, è assolutamente meglio, non c'è paragone, la caffettiera è la salvezza, no assolutamente. E, l'ideale è andare in ufficio e farsi il caffè in ufficio.
Assolutamente d'accordo su questa cosa.
Ma io infatti vengo in radio e mi faccio offrire il caffè da Kesten, per esempio.
Vedi che hai capito tutto. Ma sapete che, scusa, per rimanere in ambito energetico, io ho dei colleghi, non cito l'università, che ricaricano il cellulare in ufficio.
Io ho provato a convincere l'amministratore delegato di Radio Popolare, che salutiamo con affetto,
ciao,
a mettere la ricarica per le auto elettriche per chi dovesse venire a trovarci.
Quello sì.
Casualmente ho l'auto elettrica,
esatto.
Anch'io.
Quello sarebbe utilissimo, sì. Dovrebbero fare come gli asili nido, dovrebbero fare i post parcheggi per,
esatto,
con attacco per tutti i luoghi di lavoro. Vabbè.
Non mi è stato detto di no, ma ha detto vediamo.
Ah, ci penserò. Comunque viva le caffettiere. Insomma.
Viva le caffettiere. Viva Michele caffettiere. Ci dice, passare da cucina a gas a cucina a induzione non è così difficile, l'importante è avere spazio nel tubo che porta dal quadro elettrico alla presa più vicina alla cucina, un lavoro che ti può costare 400-500 euro, ovviamente esclusa la piastra induzione.
Basta avere, senza offesa, però basta avere un attacco.
Ma sì,
per
no,
la corrente, insomma.
Esatto. Sì, intendeva quello, diceva.
No, ma
hai,
perché probabilmente lui si riferisce a un impianto vecchio.
Esatto.
Sì, esatto. Sì, quelli alle cucine, quelle a gas che avevano.
Ma stava venendo in soccorso a me, lasciatemi ringraziare l'ascoltatore che mi stava dando un consiglio.
Va bene, ringrazialo.
Grazie. Ma tu sei già induzione a Gaia?
No, non sono induzione, sono a gas.
Ah, sei gas.
Sono
non
gas,
è ancora indotta.
Non sono ancora indotta.
No.
E ti abbiamo indotto a una scelta definitiva?
Penso di no, assolutamente, perché dovrei cambiare una cosa che ho e buttarla via, una cosa che odio buttare via. Poi magari tra un po' ci sarà un'altra guerra, mi auguro di no, e salirà tantissimo il costo dell'elettricità e scenderà tantissimo quello del gas, e sono un po' fatalista.
Ma
no, è impossibile, l'elettricità non salirà mai, perché siamo in un periodo in cui le rinnovabili salgono continuamente di produzione, sì, io la penso molto positivamente.
Vabbè,
su questa
vedremo,
cosa.
Ti farò sapere.
Metti un pannellino più che altro, un pannellino di quelli...
Nel mio fantastico
lo metti
dominio.
In terrazzo, che te frega?
Lo metto in terrazzo,
sì,
c'è ragione,
quelli
cortile.
Che si attaccano direttamente alla rete, tu avvisi il tuo fornitore e dici io sto fornendo elettricità, lo dicono?
Esatto, sì sì, metti, magari abita un po' sotto, diciamo, quindi forse hai poca luce.
In cortile, scusatemi, lo metto in cortile.
Io infatti quello pensavo.
In cortile lo metto e vediamo, dai,
il
vediamo.
Gazebo di
Ma venite
pannello.
A trovarmi e fatemi un progettino, ragazzi.
Come no? Allora, Magneto non può usare l'induzione, scrive Al. No, al contrario, può cuocere.
Può, anzi, sì. Sì, sì. Sì, sì, tantissimo. È un fornello induzione lui praticamente.
Beh, tutti
sì,
gli
è
effetti.
Vero, a tutti gli effetti.
A tutti gli effetti. Prof, grazie mille.
Prof, ti ringraziamo. Come
grazie a voi, buon Natale.
Hai degli appuntamenti da dare ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, di cucinate, di cose che fai? Di
per ora no. Ah, sì, sì. Vabbè, il 14 gennaio,
sì.
14 gennaio, la fisica in cucina.
Oh.
È una conferenza spettacolo con Marina Carpinetti e Nicola Ludwig che terremo in un comune vicino a Milano che adesso non mi ricordo se è Cinisello, Colnago, però è con la C che è importante, cucinaci. Però voi cercate la fisica in cucina Carpinetti Ludwig ed è aperto a tutti.
Con il nostro professore, la nostra regina delle bolle di sapone.
Esatto, la regina delle bolle di sapone. E facciamo questa conferenza nella biblioteca civica di chissà dove, però sarà su internet a breve, aperta a tutti, al pomeriggio tardi, ed è molto divertente perché parliamo di tanti di questi aspetti e facciamo anche degli esperimenti in diretta.
Oh,
cercateci su internet.
Io ero silenzioso proprio perché stavo cercandovi su internet, ma non
grazie, non è ancora comparso.
È ancora uscito.
È la 20ª edizione. No, questo è no, questo non c'entra niente. Va bene, ci lavoriamo.
Magari a gennaio quando ripartiamo lo ricordiamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
Dai.
Grazie mille.
Grazie. Buon Natale a tutti. Buon con Natale, la pasta all'assassina.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Gallup hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Gallup hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso lo querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66.
Ah, oppure tsh, va bene lo stesso, una delle due. Allora, messaggi. Claudio dice: induzione, da quando abbiamo preso il messo il fotovoltaico con la batteria da cumulo un po' di anni fa, spettacolo, se mi fanno i reattori modulari arrivo al 100% di indipendenza, bella lì. E Roberto anche lui su questa traccia, grande l'ospite, quando mi sono trasferito a Milano ho eliminato il gas, messo pannelli fotovoltaici e quindi tutto elettrico con piastra induzione e si risparmia alla grande. Porca miseria, quanto vorrei poter mettere i pannelli anche io.
E non puoi, Keste?
Ma allora, il tetto è condominiale.
Ah, deve essere d'accordo tutto il condominio.
Sì, non sono particolarmente illuminati, mi sembra di capire. Ho un pezzettino di giardino non particolarmente soleggiato.
E quindi non ti sa- o fai sul tetto o niente.
No, ci sono anche quelli da balcone. Allora, ci sono i pannelli da balcone, che ovviamente non ti danno il 100% certo. di rendimento col cacchio. Però puoi risparmiare qualcosa, tipo... calcolando a spanne, ti risparmi tipo la lavatrice, dire. O il condizionatore se ce l'hai. Io non ce l'ho, però
sì,
puoi
certo,
fare quella cosa lì.
Io non ce l'ho.
Per cui, ma casa tua è sottoterra, è sempre fresca. Ma,
cioè, da come raccontate casa mia sembra che abiti nella... Sono il figlio della Moratti, sono Batman, abito in una grotta.
Abiti in una caverna, cioè così. Bella, una bella caverna.
Ma sempre una caverna è... No, non è vero.
Dopodiché...
Ma pensiamo a una cosa, tipo facciamo il menù di tutto un po' per Natale.
Andate al super, prendete tutto
ma
quello
no.
che c'è. No?
Ma no, Kest, facciamo il menù di tutto un po' con risparmio energetico. In base ai consigli che ci ha dato oggi il nostro prof, tipo...
Allora, lo spaghetti all'assassino come
aperitivo? No, iniziamo da antipasto. Popcorn, antipasto, fatti. No, antipasto qualcosa fatto con la friggitrice ad aria.
Ok, allora verdurine tagliate a fettine,
filo d'olio d'aria. Ma no, io toglierei anche il filo d'olio. Vabbè, Natale, mettiamocelo. Filo d'olio, verdurine fritte.
Sai come viene la pastella nella friggitrice ad aria? Probabilmente la sposta, se è troppo liquida.
Il esatto, getto d'aria. Viene fuori così, tipo
pettinata con la riga in mezzo.
Esatto, come... vabbè
quello.
Come Trump con un ciuffo così. Se è la carota poi in pastella è anche il colore giusto.
È vero, è
quindi
vero.
Potremmo dei fare dei trampini.
Allora spaghetti.
Poi spaghetti lì. All'assassina Poi potremmo fare un vitello tonnato che tu compri. Abbiamo detto che dobbiamo usufruire di tutti i consigli che ci ha dato il prof, certo. Che tu compri al banco gastronomia o dal macellaio. Ma piano gastronomia del super, perché andiamo un po', consigliamo anche cose al risparmio. E lo prendi quindi già cotto.
E lo mangi a temperatura ambiente.
Il vitello tonnato comunque quindi... lo tagli così. E l'unica cosa che devi preparare è la salsa tonnata.
Ma no, lo prendi tonnato, c'è già la salsa.
No, prendi il vitello per tagliato a fette. Poi dopo ti fai, dai, cucini qualcosa per Natale, Kesten. E quindi fai, tanto lo fai col frullatore, quindi è elettrico, quindi usi l'elettricità. E fai la salsa tonnata che poi dopo
se vuoi essere virtuosa,
a
non lo fai col frullatore, lo fai a mano.
E la Madonna.
Giri
no.
un coltello velocissimo dentro una pentola.
No, dai, lo puoi fare con. E poi dopo vai a coprire le fette. Come verdura potremmo fare un'insalata di finocchi e arancia, che mi fa molto inverno, che buono, è molto buono, che anche sciacqua, no? Schifo, pulisce.
Sembra una tubatura, cazzo.
No, ma nel senso che. Se pasticci molto.
Cosa mi fa più schifo? Cosa? Sgrassa.
No, sgrassa è
brutta, che l'amaro che sgrassa. No. Vabbè.
Quindi va questa insalata di finocchi e arance.
Sì.
Poi dopo a un certo punto faremo la famosa chi preferisce il panettone, chi preferisce il pandoro ovviamente comprato, tanto ci sono dei prezzi abbastanza economici al supermercato, con la crema al mascarpone, che non devi praticamente utilizzare niente, perché devi avere il mascarpone, le uova e lo zucchero.
E lo zucchero.
Quindi
basta.
Vi do la ricetta della mia nonna, che era per ogni 100 grammi di mascarpone un uovo e un cucchiaio di zucchero. Quindi,
easy.
Sì, prendi le uova, separi il tuorlo dall'albume, al tuorlo aggiungi lo zucchero, lo sbatti, aggiungi il mascarpone, poi monti a neve gli albumi, che puoi farli o con lo sbattitore o a mano, e poi li vai per ultimi a unire nel composto che avevi già preparato, perché se li fai prima e li lavori si smonta.
Esatto.
L'avrei quindi, detto. E se vuoi poi aggiungi un cucchiaio di liquore se non ci sono bambini che magari non vogliono il liquore.
O se ci sono bambini particolarmente
o anche
così
poi dormono, insomma.
A proposito di panettone, cito il maestro e filosofo Diego Deadman Potron, che qualche tempo fa sui social ha scritto: panettone senza canditi, solo gli amici delle guardie.
Sono d'accordo, prendi il pandoro allora.
Sì, allora se non sei capace prendi il pandoro.
Esatto.
Assolutamente d'accordo con lui.
E poi vabbè, caffè fatto con la caffettiera e non con le cialde, mandarini e frutta secca.
Mi fai un secondo?
Vi piace questo
moltissimo
nostro menù di tutto un po'?
Moltissimo.
Che
passi volevo
a Natale, mi passi a Natale che
però,
è Capodanno.
Ascolta, perché tu non hai...
Va bene, vai, parla.
Un secondo vegetariano?
Un secondo vegetariano.
O pescetariano, se proprio. No, però facciamo vegetariano.
Il pesce tonnato.
Il pesce tonnato.
No.
La trota salmonata tonnata.
Esatto. O se no, vediamo cosa possiamo fare di vegetariano. Sei tu quello forte. Tofu tonnato.
Beh, no, allora ci sono un casino di...
Satan tipo... tonnato?
No, Satan. Seitan.
Seitan, scusami. Scusatemi, sapete che non mastico, appunto.
Mi piace.
Dai.
Sì, ci sono dei nuggets e delle tipo delle panatine, delle cotolette abbastanza realistiche, devo dire.
Io non so, e le fai nella friggitrice ad aria poi?
Di brutto sì, le vengono proprio bene.
Tonno vitellato di Cenzo, giusto?
Anche. Il mio sindaco dice che i pannelli sono antiestetici e non li fa mettere. Ci sono un po' di contestazioni. Il tuo sindaco è un po' un pirla però.
Sì.
Sembra che il pannello da balcone, su YouTube si trovano delle misurazioni, montaggi eccetera, e facciano risparmiare 50 euro all'anno. Pronto a essere smentito? No, però ci sono, cioè, nel senso che risparmi di più, ci sono una marea di variabili. È ovvio che se è un piccolo pannello su un piccolo balcone dove arriva mezz'ora di luce al giorno, poi bisogna ovviamente tener conto della grande variabile pianura padana,
certo,
dove il sole non è proprio quello di Cuba, ecco.
Eh sì.
Però
sì,
in realtà si può arrivare a dei rendimenti molto migliori. Con rispetto, ma state andando un po' troppo a caso. Invece tu molto di più. Cacchio vuol dire?
Infatti, non lo so. Vabbè, non sarà piaciuto i consigli.
Wurstel vegani per secondo, dice Diego. Sai una cosa che ho assaggiato un po' di tempo fa? Il gorgonzola vegano, che tu dai, che porcata. Invece...
Non lo so, io sono talmente amante del gorgonzola che immaginavo...
Anche a me piace tanto. Ma tanto basta prendere qualunque massa, ci metti della muffa, ci metti dell'acido butirrico che sa di capra e va benissimo, sta proprio di formaggio. Va bene, care ascoltatrici e cari ascoltatori, mi sa che siamo arrivati alla fine.
Sì, Giorgio mi dice che in confronto a fare il mascarpone e scalare il Monte Rosa mi sembra meno sbattimento.
Giorgio,
ma non è vero, Giorgio.
Sono con te.
Sì,
un attimo proprio un attimo. Ci sentiamo domani, Gaia,
ciao,
ci sentiamo
ragazzi,
l'anno prossimo.
Ci sentiamo l'anno prossimo, ragazze, soprattutto. Ci sentiamo l'anno prossimo perché di tutto un po' andrà in ferie.
Va in ferie, sì, non domani.
No, non domani,
non
cioè
dopo
fino a
domani.
Venerdì e poi ripartirà dal 9 di gennaio.
Che roba, no?
Sì.
Non possiamo neanche
quindi
fare.
Quindi ci vediamo
scania.
Noi a gennaio. Ciao!
Ciao! Morning Babylon, my me know me can't stay. So me taking jet train while I'm fading away. Falling asleep while I'm thinking my wake. So you got you shaking before it's too late. Yo, evil good start truly over my mankind. Still them asking.